di quello che penso, di quello che ho sentito, nel senso che non avevo il programma di intervenire. Comunque, mi fa piacere. Mi volevo rifare all'intervento che mi ha preceduto, che mi fa tra l'altro tremare ulteriormente le vene ai polsi, perché ho un figlio che fa fisica e insomma vedo davanti a noi un cammino piuttosto difficoltoso. E la neutralità della scienza a cui si riferiva prima chi mi ha preceduto appunto è come dire un elemento derubricato nel nostro paese, esattamente come è derubricato il concetto di sapere disinteressato. Perché? Perché diciamo da un certo momento, e Stefano io penso che l'arretramento rispetto alla cronologia che hai definito tu sta nel trattato di Maastricht, cioè nell'entrata di un progetto che ha intenzionalmente giustapposto, diciamo, un modello economico a delle strutture che erano deputate alla conoscenza, cioè a qualcosa che di economico, nel senso di immediatamente monetizzabile, non poteva corrispondere e non doveva corrispondere per una serie di motivi. Per la scuola possiamo individuare il motivo della libertà di insegnamento e di apprendimento, cioè la possibilità di determinare coscienza critica, sapere spendibile una volta usciti fuori dalla scuola in scelte consapevoli, che sono qualcosa che non è quantizzabile dal punto di vista economico, se non una visione filosoficamente lungimirante che ci potrebbe dire che cittadini più consapevoli operano in maniera migliore, persino lavoratori più consapevoli sono dei lavoratori in grado di lavorare meglio, insomma. E quindi però diciamo che questa lungimiranza certamente non è stata dei governi di centrosinistra, che si sono spesi invece in una direzione completamente diversa, accompagnando, assecondando in maniera intenzionale e tardiva, come ovunque, quel processo che è iniziato appunto dal passaggio dalla Comunità Economica Europea all'Unione Europea, e che vede appunto nel Trattato di Maastricht, quello che colpisce è che nell'articolo 197 e 198 del Trattato di Maastricht, cioè quello che norma l'istruzione, scompare la parola studente ed entra la parola lavoratore, che dà un segnale culturale e politico inequivocabile, che inequivocabilmente in maniera molto zelante è stato poi recepito appunto soprattutto dai governi di centrosinistra, che a fronte di una condizione, diciamo, di insomma si diceva che la Costituzione italiana, la Costituzione repubblicana, cioè quella fondata sull'antifascismo e su quella visione comune realmente condivisa, insomma, attraverso un faticoso processo di mediazione, è fortemente toccata da tutto quello che sta succedendo, oltre che da un progetto evidentemente mefistofelico e da rigettare completamente. Certamente questo fatto si registra in particolare in una condizione. Noi abbiamo avuto, che si diceva appunto che questo è un meraviglioso progetto, non sarà la Costituzione più bella del mondo, io non sono particolarmente affezionata a certe formule, certamente è una Costituzione che nasce comunque e determina un'identità nazionale, tra l'altro per quanto mi riguarda è l'unica identità nella quale mi riconosco pienamente. Che è stato un progetto che per un certo periodo della fase della nostra storia è stato un progetto in realizzazione, e io proprio metto come spartiacque la metà degli anni Ottanta, cioè quando ha cominciato invece a subentrare l'altro progetto, insomma, che ad onta di Spinelli e di tutti i richiami che sono stati fatti a Ventotene improvvidamente quest'estate, probabilmente è stato sin dalle origini male interpretato. Se pensiamo alla normativa scolastica, noi dal 62, dall'istituzione della scuola media unica, che in qualche modo dava le ali al secondo comma dell'articolo 3, cioè al principio di uguaglianza e la rimozione da parte della Repubblica degli ostacoli che impediscono, quindi il pieno sviluppo della scuola come ascensore sociale, si diceva. Poi ha avuto una serie di tappe importantissime fino appunto alla metà degli anni 80, se pensiamo alla legge 444 del 68, che ha inserito all'interno degli ordinamenti scolastici la scuola dell'infanzia, se pensiamo ai decreti delegati del 73 e del 74, se pensiamo a tutta la normativa dal 76 fino al 92 sull'inclusione scolastica, la scuola è aperta a tutti, significava quello, poi altro quello che abbiamo fatto di quella normativa e così via. Poi appunto c'è stato Maastricht, c'è stata la strategia di Lisbona del 2003, da cui i famosi MTS che dovevano crescere esponenzialmente in Italia sono cresciuti perché hanno fatto il 3+2, perché la riforma Berlinguer all'università ha fatto il 3+2, laddove le competenze di letto scrittura dovevano arrivare, crescere di una certa percentuale, come dire, si è per esempio provveduto ad una sorta di allentamento invece della vigilanza proprio su quelle competenze. Se pensate che al biennio delle scuole superiori è stata tagliata un'ora di lingua 1, cioè di italiano, se è stata tagliata la storia e la geografia accorpate in un mostro epistemologico come la geostoria, che di fatto non significa nulla e nella quale ci dobbiamo sforzare di trovare le interpretazioni più varie, che siano geopolitiche eccetera eccetera, o lasciando da parte totalmente una disciplina. E poi c'è stata, è stata la concretizzazione di quel progetto identificato attraverso la strategia di Lisbona e prima ancora il trattato di Maastricht. Che cosa? È l'autonomia scolastica, cioè lì è stato il punto chiaro di svolta che, come dire, ha recepito quegli input di giusta posizione appunto di criteri economici sulla scuola. Perché? Perché la scuola è diventata una vendita all'incanto, la lotta per la concorrenza, il migliore offerente, l'offerta formativa, cioè tutto questo linguaggio che alcuni, per il quale alcuni trasalivano dalla gioia, dalla contentezza. Io sono una di quelle RSU della FLC che non ha mai avuto alcun vantaggio dalla FLC, proprio perché io mi sento una libera pensatrice, cioè non mi sono mai prestata, sono sempre stata ipercritica nei confronti dell'autonomia scolastica e così via. Poi pensate che c'è stata la riforma del titolo quinto che ha buttato la parte più debole dell'istruzione superiore, cioè la parte dell'istruzione professionale, quella dove converge l'89% della popolazione migrante e il 79% di diversi abili che fanno la scuola superiore, alle regioni, determinando quindi 21 sistemi diversi, cioè una geometria variabile laddove doveva invece prevalere il principio costituzionale dell'unitarietà del sistema scolastico, che era ancora il braccio armato del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, cioè siamo tutti uguali e se partiamo da condizioni di svantaggio, ecco che la Repubblica questo svantaggio lo rimuove attraverso una scuola che detti ordinamenti e condizioni identiche per tutti. E poi ancora la legge sulla parità scolastica nel 2000, legge 62, che ha omologato in maniera ancora una volta economica chiaramente, cioè la rendere paritaria una scuola non ha mai realmente significato osservare le norme che sono contenute nei primi articoli della legge della parità, ma ha significato eventualmente mettere sul mercato degli istituti che svendevano spesso i diplomi, questo con buona pace del valore legale del titolo di studio e di tante altre condizioni. E poi ancora, sapete, la riforma Moratti, la riforma Gelmini, la buona scuola ha compiuto perfettamente il servizio, perché ha accompagnato tra l'altro quello che nel frattempo dal punto di vista squisitamente didattico andava prevalendo, l'imbalsizzazione degli apprendimenti. Non è un cittadino critico analitico quello che non deve più essere valutato su dei parametri critico analitici, perché i test imbalzi e tutti gli OCSE PISA del mondo, che comunque sono certamente meglio tarati dei test imbalzi, questa cittadinanza critica non la ricercano nemmeno più, non è quella la teleologia di quel tipo di valutazione. A tutto questo, esattamente come accade nel mercato, si è, come dire, si è dato come cornice privilegiata proprio tutta la partita della valutazione, e ricordiamocela dalla fondazione dell'Invalsi con la delega 53 del 2003, cioè con la riforma Moratti, fino a RAV e a tutte le bellissime cose, al comitato di valutazione eccetera eccetera, perché sul mercato si valuta, che non è etimologicamente determinato, cioè si dà valore, ma si quantizza quanto e come è andato avanti il progetto di svalutazione della cittadinanza critica. Sei più fedele, il preside ti premia, non fai casino in collegio, il preside ti riconoscerà all'interno del suo staff, e così via. Non vi voglio annoiare. C'è un'unica domanda, e vi assicuro non provocatoria, che io vorrei fare, visto che qui sono in mezzo ai compagni dell'USB e mi fa molto piacere esserci. Tra l'altro, alla festa della Costituzione ho collaborato anche ad un dibattito, tra l'altro molto interessante. È perché non ci siete stati sui quattro quesiti referendari contro la 107, che in qualche modo andavano con un processo, tra l'altro, in cui abbiamo tentato, come l'IP, ma anche con gli Unicobas, con altri soggetti, veramente un tentativo di negoziazione e di mediazione molto intensa su quelli che erano i quattro punti per noi più drammatici della 107, e che, come sapete, per 20.000 firme circa acquisito, cioè per una settimana di raccolta, con tutti e sei in ma della Compagnia della Buona Morte che si è messa in moto in quella occasione, con tutta l'inesperienza anche della gestione di una faticosissimo tre mesi di raccolta delle firme, si poteva. Ecco, però io credo che in un momento di e questa parola non l'ho usata mai, ma mi ricordo che la usò Edmondo Berselli in un editoriale al primo anno di Berlusconi, di emergenza democratica, perché noi siamo evidentemente in una condizione di emergenza democratica. Io oggi stavo raccontando che, andando a scuola, ho sentito un monologo dal GR1 di Renzi dalle 8 alle 8:11, in cui ha parlato di tutto, e di tutto era riconducibile alla necessità di votare sì domenica. Quindi ormai c'è una manipolazione delle coscienze, grazie anche a questo indebolimento della vigilanza critica, a cui abbiamo un po' tutti all'uso, diciamo, in questa ricognizione breve. Allora, ecco, quella poteva essere un'occasione per stare tutti insieme, perché io ci credo molto, invece, perché io credo che davvero condividiamo fortissimamente una serie di principi, una serie di valori, e il fatto che siamo tutti fortemente schierati per il no, cioè per la necessità, per noi che siamo insegnanti, studenti dell'università o della scuola, per la necessità che il modello 107 non diventi il modello nazionale, noi che lo abbiamo già sperimentato con l'uomo solo al comando, con l'indebolimento di tutti i pesi e i contrappesi, con l'abolizione della democrazia scolastica attraverso l'abrogazione sostanziale delle prerogative degli organi collegiali. Ecco, io credo che abbiamo molte cose da fare insieme, e quindi mi rammarico profondamente del fatto che, appunto, non si sia riuscito davvero per una volta a condividere, come spero si riesca a condividere, e spero, facendo tutti gli scongiuri e le corna a festeggiare, forse tra qualche giorno, e speriamo davvero con tutto il cuore, questa battaglia, che sicuramente è quella dalla quale si potrà ripartire o trovarsi nelle condizioni drammatiche di reperire davvero nuove sorti per tutti, perché è chiaro che, sperando che non basti un sì e che il sì non prevalga, se domenica dovesse andare male, è chiaro che abbiamo un enorme problema di democrazia e un enorme problema anche di spendibilità delle nostre ragioni, perché vorrà dire che quell'emergenza democratica e la crisi politico-culturale di questo paese è arrivata ad una deriva che ormai difficilmente sarà contrastabile. Tutto qui. Grazie. Thank you.